Daniele Fabbri ci scrive: è la seconda puntata senza CEO ed è la seconda volta che non provo quella sensazione di entropia che mi spinge a fruire di una sigaretta di droga per placarla. PPP senza CEO fit Giovanardi. Scusa, CEO TVB. Ciao Nick, ciao Lorro, mi saluti. Allora, ciao Daniele Fabbri, per piacere non utilizzare Power Pizza come scusa per fumare o non fumare le sigarette di droga.
Le sigarette modificate o anche vari modi per chiamarle. Le sigarette deluxe, la deluxe edition con lo steelbook e l'artbook, la versione moddata con le lucine RGB.
Esatto.
È vero.
Ciao Kenobit, benvenuto in questa 207esima puntata di Power Pizza e ciao anche a Nick.
Oh yeah!
Ciao!
Come state ragazzi e soprattutto quante pizze avete mangiato questa settimana?
Io ho una notizia terrificante.
Oddio no.
Mi sono reso conto adesso che non ho mangiato delle pizze, sta succedendo di nuovo.
Adesso mentre stavo registrando
proprio ho detto tipo ho tutto quello che mi serve, ho i grissini, ho gli amici, ho la voglia di chiacchierare e poi tipo oddio no, le pizze, dannazione, quindi non ho mangiato della pizza.
Guarda, io questa settimana invece ho mangiato una pizza nella capitale italiana della pizza, che è Siena.
Firenze.
Siena, esatto.
Ah, giusto.
Ed era la classica opzione vegana per senesi, quindi vabbè, ma beccati sta pizza con sopra delle verdure.
Wow, beh, ok, almeno ti hanno dato qualcosa. Era commestibile o era una schifezza indegna?
No, era ok, era un po' quella pizza non napoletana, con la crosta un po' gnocca, però sempre il solito discorso, la pizza è buona. Siamo qua.
Cioè, veramente, non mi spiego come a Siena uno possa non mangiare una pizza ottima.
Vero,
a Siena,
cioè,
che è la capitale della pizza.
Devi proprio andartela a cercare, cioè, la fanno bene ovunque.
A quanto pare io sono quello a cui è andato meglio, perché invece ho mangiato un'ottima pizza. Io continuo nella mia modifica della diavola e ho mangiato una diavola con aggiunta di olio piccante e patate al forno. Perfetta per adesso che l'estate, gli sto facendo un doppio dito medio. Vaffanculo estate, benvenute giornate più freschettine e cibi di funghi e patate arrosto.
Beh, io ieri sera ho fatto pasta e fagioli con funghi porcini.
Oh yes, anch'io il primo risotto con i funghi l'altra sera, ho detto oh che bello, che
allora,
bello.
Allora, caso vuole, questo weekend ero anch'io a Siena per altre cose, sfortunatamente non sono riuscito a vedermi
per
con
mangiare
Fabio.
La pizza.
No, esatto, poi mi hanno detto ah pizza con le verdure sopra, giammai, e me ne sono andato. No, però a Siena faceva un freddo incredibile e di conseguenza penso che abbia tipo attivato la nostra voglia di cibi dell'inverno, perché io ieri sera sono arrivato a casa e ho fatto tipo una scofana di Mabo tofu che andrebbe benissimo tipo non so a dicembre con la neve fuori, non da mangiare a pranzo. Però
cosa ci metti al posto del macinato nel mapo tofu vegano?
Lo puoi fare in tanti modi, quello che ho fatto ieri con i ceci spezzettati.
Ah, bella storia, ok, grazie.
Sai con cosa va super bene anche il mapo tofu vegano con i ceci? Con i grissini, perché puoi raspare su tutte le cose, tipo quello che ci lascia Giulicci, che dice: per la rubrica dei sogni assurdi, nel sogno di stanotte ho scoperto il vostro rifugio segreto in cui registrate Power Pizza.
Ma non avevano detto di non leggere più i grissini con
no,
i
no,
sogni?
L'avevi
scusami.
Detto tu. Io non avevo mai accettato questa cosa. Il grissino prosegue: ero con Lorre e Nick in Thailandia alla ricerca della migliore pizza del mondo, ma in realtà mi stavate portando nella base super segretissima sotto il mare, dove registrate, una sorta di bunker mega tecnologico con un team di pizzettars al vostro servizio. Sicuramente ora direte che è assolutamente una fantasia della mia mente, ma i sogni non mentono. Vi ho scoperti, non potete ingannarmi, ci vediamo nel rifugio segreto.
Che Nobit, posso farti una domanda? Cosa ne pensi tu delle persone che ti raccontano i sogni?
Mi cogli in contropiede, perché la mia giornata di ieri...
Sii onesto, rispondi con onestà per me.
Ieri ho iniziato la mia giornata raccontando un sogno che ho fatto.
No! No, tradito dalla persona che per ultimo ho pensato potesse farlo.
Però a me piace quando qualcuno mi racconta i sogni.
Sono splendidi i sogni. Sono splendidi. Grazie per condividerli.
Vorrei non averti fatto questa domanda, ma ormai è troppo
Fabio,
tardi.
Che, raccontaci il tuo sogno di ieri.
No, maledizione.
Ho sognato, in realtà ho fatto un sogno, un raro sogno con la continuity.
Come?
Nel senso che qualche giorno fa avevo sognato che avevo un cane.
Ok, è un bel sogno finora.
Sì, io spero che tu ci stia ascoltando.
E l'altro giorno, cioè ieri, ho fatto un sogno che iniziava che ero tipo in un centro commerciale con mio padre, così poi a un certo punto vado nel parcheggio, c'è la macchina e dentro la macchina c'era il cane, lo stesso cane del sogno prima. Ho detto,
wow!
Ma no, ma sono una... Me- uno schifo umano, non si lascia il cane in macchina. E allora tiravo fuori il cane che era uguale, tra l'altro una specie di bastardino pitbull nero con la pancia bianca, simpaticissimo.
Oh mio Dio, gli voglio già bene.
E gli devo, no, ti devo dare subito da bere, ti devo dare da mangiare. Ed era i sogni con la continuity, quindi
tu sei sicuro che l'altro sogno l'hai sognato un'altra volta e non fosse una di quelle volte in cui credi di aver fatto un sogno con la continuity, ma in realtà sono due sogni sognati nella stessa notte?
Allora, ho deciso di credere nel Kenobi Oniric Universe, cioè basta Marvel Cinematic Universe, adesso tutti i miei sogni fanno parte della stessa continuity, ho deciso.
Ok, ok, non sono più troppo pentito di averti fatto questa domanda, invece sono pentito delle persone che probabilmente sono fan di Nick, che ci ascoltano, che continuano a scrivere grissini su The Office, dato che nell'ultima puntata appunto ti chiedevo, ma siamo sicuri riguardo alla cosa che avevi appena detto, ovvero al fatto che The Office, la prima stagione, fosse così caustica e irritante perché era stata scritta in poco tempo, che a me sembrava una mezza cacata.
Ricordiamo,
detto che
era
la prima...
un grissino che avevo
stai
letto.
Zitto,
non era
una...
non era vero nel mio sacco.
Leggendolo l'hai endorsato, non fare come Joe Rogan che invita tipo gli idioti e poi dice, beh, ma io li ho solo invitati, non è mica che sostengo il loro punto di vista. E comunque mi sembrava una cacata perché appunto dicevamo, ma cioè praticamente un prestito di peso dalla versione inglese, cioè avevano già un blueprint, sapevano cosa stavano facendo. Il mio dubbio era semplicemente che mi sembrava strano che il personaggio di Michael fosse com'è poi uscito solo perché l'avessero scritto in poco tempo, e continuo a non trovare delle fonti che dicano effettivamente questa cosa. Basta, chiusa la cosa, questo era il mio unico dubbio a riguardo.
Ok, va bene, io posso solo dire che sono andato avanti, sono quasi alla fine della terza stagione, continua a non piacermi. Per okay, me Office okay. È no, basta.
Ormai io so che è così, non parliamone mai più, questa era l'ultima volta, giuro.
Detto ciò, visto che nell'ultima puntata avevo parlato del fatto che io preferisco la versione inglese, ma erano comunque anni che non la vedevo, sono andato a guardarmi il primo episodio di quella americana e subito dopo il primo episodio di quella inglese, che si trova comodamente su Prime Video, quindi fai Netflix contro Amazon Prime, chi vincerà la gara dei The Office.
Wow, Clash of Titans.
Esatto, e niente, preferisco comunque quello inglese. So che okay, sono pari pari nella stessa cosa, c'è qualcosa nell'atmosfera di quello inglese che mi funziona. Le stesse battute trasportate nell'atmosfera di quello americano mi infastidiscono.
Allora io posso solo ringraziare tua moglie Kenobi, che ha scritto un messaggio ricco di insulti a Nick per questa cosa.
È vero.
Quindi ecco, grazie, se puoi ringraziarla per interposta persona,
guarda,
te ne sarò grato.
Lei è nota come Marta, una parola buona per tutti. Ciao.
Ciao che Marta.
Che poi è bello perché lei ascolta Power Pizza, quindi verrò poi, avrà delle parole buone anche per me. Ciao amore, ti amo tanto, guarda mamma sono in TV. Bene, allora per iniziare con le main news, io ho la notizia dell'avvento della plastica.
Oh, boh, I'm sorry, what?
Nel senso cosa? Che siamo arrivati all'ultimo livello delle console mini. Avete presente quel fenomeno per il quale ti rivendo il tuo passato, ti rivendo un'idea distorta di nostalgia del tuo passato,
ma tra l'altro
sotto forma di oggetto di plastica che è sostanzialmente un soprammobile che ti richiama queste cose. Siamo arrivati al boss finale.
Ma tra l'altro, scusa, ma l'ultima volta che avevamo parlato di questa cosa era letteralmente l'ultima puntata in cui è stato ospite, quindi cioè cade proprio perfetta.
Vabbè, ma adesso siamo arrivati al grottesco, paradossale, incredibile, perché il Mega Drive te lo immagini, Super Nintendo te lo immagini, il PC Engine te lo immagini, l'Amiga te lo immagini, già inizi a essere tirato per i capelli, il Commodore te lo immagini, ma siamo arrivati allo Sharp X68000, che è uno a onor del vero uno dei computer più belli della storia. A livello estetico è molto bello.
Cioè io lo sto googolando in questo momento perché onestamente non ho idea di che cosa sia, quindi per dirti,
è come dire il computer IBM degli anni 90, ma in Giappone, fatto dalla NEC, molto bello. Però è l'ennesimo scatolotto di plastica con una forma sfiziosa e dentro delle cose che potreste fare già con qualsiasi dispositivo elettronico che abbiate,
cioè letteralmente con quello che avete in tasca probabilmente.
Esatto,
quindi
esatto. Ma chi è che produce queste cose? Cioè nel senso
te lo ricordi Action Man? Te lo ricordi Action
esatto,
Man?
Esatto.
In Action Man c'era il dottor X che aveva le palle per traverso e diceva oggi inquino i mari. E nel presente dottor X non è mai andato in pensione, ma è il responsabile delle console mini. Lui fa il consulente e tipo Sega fa, cosa possiamo fare? Fa, ma ho un'idea, facciamo l'accessorio Mega CD per il Mega Drive Mini. Spoiler, è solo un pezzo di plastica a forma di Mega CD. È successo veramente, eh? Wow. Ma lo vendiamo in una scatola di cartone con dentro il Mega CD finto. Ecco, questo è...
Wow.
Tra l'altro, shout out a Dottor X, che io mi ricordo solo una pubblicità che diceva Dottor X vuole distruggere la città, e c'era lui fuori dalla città che prendeva a pugni una parete tipo di roccia.
Ma sì,
l'uomo cosa sta facendo? È arrabbiatissimo.
È la persona furiona, è la persona furiona. A me faceva ridere anche Dottor X vuole inquinare i mari, e c'era lui che lanciava dei barili, cioè, come dire, oh senti, ho poco budget, mi sono potuto permettere con questa economia un barile di petrolio.
Esatto.
E adesso, quanto è vero Dio, lo butto nel Mediterraneo. Ecco,
wow, buissimo. Che riderone. Also, what the fuck, Dottor X?
È diventato il ministero della nostalgia, Dottor X, e quindi tipo deve capitalizzare sul fatto che gli altri abbiano visto una volta le cose. Quindi, tra l'altro, tutte le volte che penso a queste mini console plasticose e con pezzi letteralmente finti, avete presente le mini cucine
dei bambini?
No, neanche, quelle che usano le persone su YouTube per fare i video di mini cucina, in cui con i mini ingredienti fanno le cose, quelle che funzionano poi davvero, che è una cosa che mi lascia completamente basito, ma ne sono infinitamente affascinato da vedere questi video di una persona che fa tipo una mini pizza prendendo 2 grammi di farina.
Devo
eccetera.
Dire che è una nicchia che mi manca, cioè questa volta mi cogli impreparato.
No, è molto bello, è un fetish che condivido anch'io, in effetti.
È incredibile, però quella roba è completamente inutile, ma resa utile dal fatto che ci mettono un lumino dentro e ci cucinano davvero una cosa sopra.
No, no, sono molto belli, sono molto molto belli questi video. Vabbè, sono quei fetish strani che scopri di avere, tipo, io c'è stato un periodo che ero completamente dipendente dal guardare questo tizio che riprendeva gli oggetti vecchi, gli toglieva la ruggine, li lucidava.
Bellissimo.
Vabbè,
quello,
bellissimo,
ma eccezionale, bellissimo.
Eccezionale quel canale.
No, beh, è tutto quel filone di produzione multimediale, perché c'è veramente la qualunque restaurata.
Raga, comunque ci stiamo girando intorno, però è chiaro che oggi la puntata abbia al suo centro una singola cosa. Il fatto è che tipo ne voglio parlare, ma non ne voglio parlare, perché ieri sera alle 18 è uscito Return to Monkey Island.
Fermo lì.
Esatto, mi fermo davvero, perché io ci ho giocato tipo 3 ore. Voi credo che non l'abbiate ancora iniziato.
Assolutamente,
ma
no.
Guarda, io su questo tema oggi mi presento qui al cospetto del collettivo di Power Pizza. È facile recensire o comunque commentare le cose che abbiamo fatto.
Sì, è abbastanza vero.
Io invece oggi voglio recensire l'astinenza, voglio recensire la purezza, voglio recensire il mantenersi illibati fino al matrimonio con Guybrush.
Ok,
cosa sta succedendo?
Ossia, mi ricordo quando ho finito Monkey Island 2, mannaggia tutto, erano più di 30 anni fa, erano
sì.
30 anni fa, esatto.
Sì.
E mi ricordo il momento in cui l'ho finito, mi ricordo, ed è il finale tra l'altro più bello della storia dei videogiochi secondo me.
Oh sì.
Dicevo, ah, non vedo l'ora di vedere come va avanti. Poi vabbè, sappiamo com'è andata, però sono passati 30 anni e questo gioco è arrivato e io, mannaggia, non ho voglia, uno, di giocarlo a comando, tipo è uscito, dobbiamo giocarlo tutti, no. Due, non ho voglia di giocarlo di corsa. Tre, non ho voglia di fare questo rito collettivo, cioè come se andassimo in bagno tutti insieme, ah, adesso giochiamo tutti contemporaneamente Monkey Island. No, non ho voglia.
Power Pizza contro l'hype, oggi come sempre.
Esattamente. Beh, ma anche perché, cioè, c'è questa cosa della iperattualità, cioè adesso c'è Monkey Island. Mm-mm. Oggi su Twitch, se andavi, sembrava che tutti fossero i vicini sì. di casa di Ron Gilbert.
Sì, c'era una sola categoria.
Esattamente, chiaro, tutti chiaro. A giocare a Monkey Island.
Pieno di gente che tra l'altro ci gioca in hot tub.
Quello secondo me è, già un altro, concept, ma cioè, io voglio troppo bene a Monkey Island e non ho idea se mi piacerà o se non mi piacerà, ma so che mi piacerà l'esperienza di giocarci, perché è una cosa che aspetto da tanti anni, e allora sto rifiutando, e qua viene la purezza, il purity ring, io mi rifiuto di sacrificare Monkey Island sull'altare della iperattualità, anche perché così facendo uno, rovino questo climax ascendente di 30 anni totale, che almeno sì, lasciamelo.
Se abbiamo aspettato troppo per bruciarcelo in nome del devo giocarlo subito.
Esatto, ma non solo, secondo me questa estrema attualità, questa sindrome del day one, tolgono valore ai giochi, nel senso smettono, lo trattiamo come prodotto e lo trattiamo non come opera, come gioco, perché la feature è che è il gioco del giorno, la feature è che se lo commenti su Instagram fai più reactions, se lo giochi su Twitch fai più parole di Mordor, parole della lingua di Mordor.
Se... la lingua nera nel 2022.
Esatto, il che vuol dire che tra due settimane è vecchio, tra due settimane è storia antica e io non voglio giocare Monkey Island a comando. Potevo giocarlo ieri sera, così ho deciso di fare la pasta ai fagioli ieri sera invece di giocare a Monkey Island. Tra l'altro i borlotti sono di stagione, vi invito a usarli. E io sto pregustando Monkey Island, so che c'è. Avevo visto il teaser, poi ho chiuso totalmente il rubinetto dell'hype, i giochi non esistono finché non esistono, nel senso...
Ma sai che questa cosa è anch'io la seconda volta che l'ho fatto, la prima era stata con Elden Ring, che mi aveva preso talmente bene il primo teaser, trailer, chiamalo come vuoi, che ho detto non voglio sapere più niente di questo gioco fino al momento in cui non potrò giocarlo.
Esatto.
Stessa cosa ho fatto con Return to Monkey Island, io invece l'ho giocato anche se solo per le prime 3 ore, voglio dire due cose senza parlare del contenuto del gioco, comunque capisco assolutamente il tuo punto di vista, che no, Vittorio?
Vabbè, ma infatti io sto pensando, io non vedo l'ora che sia un weekend, vorrei possibilmente un giorno autunnale, l'ideale sarebbe che fuori piove, c'è qualcosa sul fuoco che cuoce piano piano, ma voglio godermi, voglio proprio assaporare il momento con calma e trovo un atto divertente e anche un modo di goderselo, aspettare un attimo, anche perché viviamo... C'è chi dice la dittatura del politicamente corretto? No, viviamo nella dittatura dei mentecatti ossessionati dagli spoiler.
Sì.
Cioè come, ah no, adesso devo giocarci subito, perché se non ci gioco subito internet me lo spoilera. Ma secondo me è una fesseria incredibile. E tra l'altro, scusami, nota lessicale, ci avete mai fatto caso? So che non si dicono tante parolacce, che la fesseria viene da fessa ed è l'equivalente femminile di cazzata.
Ah! Il parallelismo non l'avevo mai fatto effettivamente. Wow!
Però ecco, per chiudere, io do 9 fette di pizza, è un pagherò della pizza, cioè tu sai che sarà una pizza buona, che te la godrai, però è tipo, cioè adesso sto lavorando, non c'ho tempo di mangiare questa pizza, so che mi verrà recapitata in un momento di grande gioia una pizza buonissima con un numero di fette variabile, non sappiamo se saranno 6, 7, 8, 9 o 10 fette,
chiaro.
So che ci sarà una pizza e l'attesa della pizza in questo momento è molto più bella dell'attualità. Quindi voto molto positivo alla mia esperienza di astinenza da Return to Monkey Island.
È tipo il caffè sospeso, solo che poi la persona che se lo va a prendere sei comunque tu.
Allora, beh,
è un caffè sospeso per se stesso.
Esatto.
A me piace tantissimo l'idea, ogni volta che c'è, cioè, nel mio cervello, hai presente che ci sono delle parole che ti triggerano dei meccanismi mentali. Io ogni volta che sento uno che ordina il caffè sospeso, mi immagino tipo Gandalf che esce, prende Gandalf quando soffia il fumo a forma di veliero, mi immagino che fa un caffè che levita,
okay,
che è lì in mezzo, tipo salve, vorrei un caffè sospeso, tipo quel rumore.
Allora, non voglio, Lorro, che tu recensisca Monkey Island. No, aspetta, non voglio che tu ci dica quello che ci vuoi dire su Return to Monkey Island, che so che sarà spoiler free eccetera prima, okay, di poter raccontare la mia storia invece, perché è antitetica quella di Kenobit.
Ah, wow, cioè tu l'hai già giocato tutto, tipo skippando qualsiasi cosa.
No, è che io non mi faccio tipo delle remore nel vivere l'hype del day one, e sapevo che questo weekend sarei stato a lavoro tutto il tempo e che ieri addirittura sarei stato in viaggio verso Milano da Siena mentre lavoravo e non avrei avuto tempo di giocarci. Quindi cosa faccio? Porto la Switch a Siena nonostante avrei lavorato tutto il tempo, metto una sveglia alle 6 del mattino di lunedì, wow, per dire, così mi sveglio, lo compro, lo scarico e ci gioco 2 ore prima di iniziare a lavorare alle 8. Faccio questa cosa, mi rendo conto che la wifi dell'hotel non è pubblica, quindi non riesco a collegarmici.
Oh no.
Tetero, faccio un hotspot del mio telefono alla Switch, compro il gioco, lo scarico su Tethering, ci mette mezz'ora. Io sono lì che tipo mi muovo velocissimo in giro per la stanza che sto aspettando questa cosa. Arriva alle 6:30 e dice il gioco non è disponibile, ritorna più tardi. E ho iniziato tipo a impazzire fortissimo e quindi non ci ho più giocato. Fine della storia.
Cioè, quindi praticamente mi stai dicendo che hai saltato il passaggio di cercare Monkey Island release time.
Ovvio. Okay. C'era scritto lunedì.
Che bello, Nick tipo pioniere della mindfulness al contrario. Nick ha scoperto l'esatto opposto della mindfulness.
Nick, sai che prenderti per il culo è uno dei miei passatempi preferiti, ma devo, full disclosure, ho fatto la stessa identica cosa. Nel senso che anch'io ho fatto colazione. Fare colazione nel mio caso è mangiare una carota. Dopo mi sono messo al computer e ho detto Monkey Island time. Erano le 8 di mattina, non sarebbe uscito ancora per 10 ore. Ma dopo quelle 10 ore di attesa l'ho giocato. Ovviamente non vi dico nulla sul gioco, perché voi, se no, sapete dove abito, venite e mi linciate, e non voglio rovinarlo neanche a voi che state ascoltando da casa. Ci sono però una serie di, non so, momenti PSI o di considerazioni scollegate dal contenuto del gioco che voglio fare.
Considelorro.
Delle considelorro, esatto, grazie. Allora, prima di tutto, per le persone che si avvicinano magari adesso a Monkey Island, perché sì, è vero, ci sono persone come Kenobit o come me che questo gioco lo stanno aspettando da più di 30 anni, ma ci sono anche delle persone che ultimamente hanno sentito un gran parlare di Monkey Island e ci si avvicineranno per la prima volta. Se siete quelle persone, categoricamente non giocate questo gioco prima di aver giocato il primo e il secondo. Io ho giocato solo le prime ore e, nonostante mi sarei già sentito di fare questo appello anche senza aver provato il gioco, ora che le prime ore le ho provate mi sento di farlo ancora di più. In realtà c'è una cosa molto carina proprio nel menu, nel primo menu che aprite, che è lo scrapbook di Guybrush, che vi dà un'infarinatura di quello che è successo nei giochi precedenti. Ma un conto è sentirvelo raccontare dalla voce eccellente di Dominic Armato, che doppia ancora Guybrush. Un conto è sperimentarlo in prima persona e avere il quadro complessivo di quello che è successo. Vi prego, se anche voleste giocare tantissimo questo gioco, se non aveste giocato prima Monkey Island 1 e Monkey Island 2 LeChuck Revenge, fatelo, mi ringrazierete alla fine.
Ok.
Parlando del doppiaggio, appunto ho menzionato Dominic Armato, non sapevo che alcuni doppiatori fossero cambiati. Mi ha stupito sentire la voce di LeChuck, che non è più quella di Earl Boen, ma di, mi dice IMDb, Jess Harnell. E la cosa mi ha spiazzato un po' all'inizio, perché io lo sto giocando in inglese, quindi sulla traduzione italiana non ho nulla da dire, non posso ancora fare delle considerazioni. Il doppiaggio, ammetto che se arrivate da magari The Curse of Monkey Island, sappiate che ci sono dei doppiatori diversi. Il doppiaggio sembra molto curato, ma è un po' spiazzante all'inizio quando ti aspetti una voce e ne arriva un'altra.
Sai che su questo ho una hot take?
Vai.
Le avventure grafiche dovrebbero essere mute.
Eccolo lì, ed era lì che volevo arrivare. Tieniti un abbraccino, che no, te lo sei meritato. Allora, io sto facendo fatica a decidere una cosa, ovvero l'ho iniziato con il doppiaggio, perché comunque appunto adoro Dominic Armato, è doppiato molto bene, tutto quello che volete. Ma il mio cervello è settato su leggere i testi, non so ascoltare i testi, e quindi sto continuamente switchando tra la versione con voci e testi alla versione con solo i testi.
Oh wow, quindi c'è la versione con solo i testi?
Assolutamente, ovviamente hanno dato la possibilità di togliere il doppiaggio e di lasciare solo i testi.
Bellissimo.
Non ho ancora un responso finale, ma il mio cervello credo che funzioni di più in quella maniera, cioè solo con il testo.
Ma anche perché diventano un po' prolisse, cioè la cosa bella del leggere i testi delle avventure grafiche, uno, il fatto che sono nate così, e quindi sono nate con un tipo di comicità che era pensato per quei ritmi.
E quello, scusa se ti interrompo, ma ci sta fino a un certo punto, nel senso che io credo che una cosa possa nascere in una maniera, evolvere, e che anche la sua evoluzione possa essere altrettanto valida o meglio. In questo caso specifico però il mio cervello è settato sul testo, sì.
Ma perché i dialoghi sono rimasti uguali, cioè è vero che si può partire in un modo ed evolversi, ma per quello che è il DNA del genere, e ancora di più in questo caso il DNA di come scrive Ron Gilbert, quei testi funzionano bene perché sono fatti così. Cioè, se tu li devi sempre ascoltare, diventa lungo e finisce quasi che tagli corto i dialoghi perché vuoi andare avanti. Invece io leggo più velocemente e tra l'altro così poi me li immagino nella mia testa. A me la voce di Carlo Armato, che fa Guybrush, piace, ma Per me Guybrush è una voce che risuona nella mia testa.
Verissimo. E la cosa che mi stupisce in positivo è che nonostante abbia sentito la voce di Guybrush moltissime volte, banalmente giocando a Curse of Monkey Island, mi dovrebbe essere entrata nel cervello. Eppure vedo ancora che per me la voce di Guybrush è il testo, è una voce non esistente. Il mio cervello metabolizza ancora meglio quella cosa. E poi parlavi di umorismo. È vero, forse la cosa che cambia di più da solo testo a testo e voci o solo voci è il ritmo e l'umorismo. Cioè, tantissime battute, linee di dialogo scritte da Gilbert e Grossman e si sente così tanto che sono scritte da loro, è così bello. Ma tantissime delle loro battute funzionano molto di più a livello testuale. La delivery di un attore o di un'attrice, per quanto valida, dà un'interpretazione, dà un ritmo a quella battuta, che invece se letta è molto più soggettiva e in molti casi molto più efficace. L'umorismo asciutto di cui è permeato questo gioco funziona molto di più senza voce, per me. Ma sto ancora provando e credo che continuerò a sperimentare con le cose man mano che vado avanti.
Ma tra l'altro ricordiamo, facciamo una nota da secchioni storici,
please, yes.
Il parlato delle avventure grafiche le chiamavano la versione talkie, la versione parlottina.
Esatto. Oddio, che nome bellissimo, la versione talkie.
I giochi erano nati, tutti questi giochi erano nati senza audio e poi i semi di quello che è stato il doppiaggio di questi giochi è nato con le versioni CD. Quando te lo rivendevano, versione CD, quindi c'era spazio per mettere i dialoghi e quindi c'era la versione che parlava di Indiana Jones, c'era la versione che parlava di Day of the Tentacle, così, cosa che altrimenti invece su dischetto magari avevano solo un sample per due battute della intro e poi il gioco diventava muto. E secondo me così ci stava molto di più. Ma tra l'altro mi aggancio a quello che tu dici di quell'umorismo che funziona meglio scritto, perché c'è un tarlo, io ho questo tarlo da un milione di anni che non se ne parla mai, ma le avventure grafiche, soprattutto quelle nello stile di Monkey Island, sono delle pièce teatrali, cioè funzionano con il personaggio che entra, rompe la quarta parete, va, dialoghi, personaggio esce, ci sono gli scenari, ci sono le stazioni. Non si parla mai di come le avventure, appunto, le avventure grafiche hanno questa struttura fortemente teatrale e per me è un grande piacere è leggermi il testo e interpretarmelo, perché tutto il resto del gioco mi dà tutti gli elementi per decifrarlo.
È mai stato portato a teatro Monkey Island?
Aspetta,
cioè, perché se non è stato fatto, sono d'accordissimo con quello che stai dicendo, ma se non è stato fatto, perché non lo stiamo adattando per il teatro? Perché non andiamo alla Scala con Monkey Island?
Ok, ma senza tipo che gli attori e le attrici parlino, cioè semplicemente tipo con dei balloon di testo.
Gente
tipo
che entra sul palco di continuo con il balloon di testa. Anzi, sappiamo che alla Scala ci sono i sottotitoli, quindi in realtà si può fare questa cosa.
Comunque, regà, cioè nel senso, è toccante andare anche solo sulla pagina di Return to Monkey Island e vedere chi ha lavorato a questo gioco. Cioè, io ci sono andato per il discorso musiche, mi veniva da piangerissimo. È incredibile come quelle vibe da Monkey Island 2 più che altro, perché il sistema iMuse, sapete che cos'è, ne abbiamo già parlato. Non so se no, che Knobbs, hai voglia di un veloce refresher della cosa.
Il sistema iMuse nasce da un tarlo di George Lucas, che in quel periodo, pur non giocando ai videogiochi, era molto convinto del potenziale narrativo dei videogiochi e aveva, con il suo sguardo completamente esterno, profano, da persona che non si occupava di videogiochi, ha però una grande intuizione. Dice la differenza, cioè lui, conoscendo bene il cinema, sapeva che un cambio di mood nella musica può dare tutto un gusto diverso a una scena, quindi finanzia la creazione del sistema iMuse, che altro non era che un sistema che cambiava la musica con un arrangiamento dinamico in base a quello che stava succedendo sullo schermo. Questo in realtà non faceva tanta scena su Monkey Island, dove in realtà, vabbè, fatevi un giro a Woodtick, che è la prima città di Monkey Island 2.
Esatto, basta letteralmente l'inizio, esatto.
Che è stupenda. Tra l'altro vi consiglio, c'è un video di un ragazzo che suona tutte le variazioni del tema di Woodtick sul pianoforte con sotto la città. Wow. È bellissima. Cercate Woodtick Monkey Island piano e mi ringrazierete.
Wow.
In realtà il sistema iMuse faceva faville con i giochi effettivamente più dinamici di azione tipo TIE Fighter, X-Wing, okay, okay, dove tu stavi andando e a un certo punto, quando compariva lo Star Destroyer, cambiava la musica, o quando avevi sparato l'ultimo proton torpedo e avevi distrutto il Calamari Mon Cruiser, ti cambiava la musica ed era molto bello.
Ecco, all'atto pratico fondamentalmente vuol dire che se voi avete una schermata, mettiamo esatto, siete a Woodick in Monkey Island 2, vi spostate, c'è cioè il tema della cittadina, quando vi avvicinate a un dato personaggio o a una data zona, la musica non è che si interrompe e cambia il tema, ma sono mixate in maniera organica una dentro l'altra, cioè il tema cambia o addirittura a volte si sovrappone lievemente creando un nuovo arrangiamento, e questa cosa qua è presentissima anche in questo, cioè nel senso arrivare in una determinata zona, avvicinarsi a personaggi familiari che hanno ovviamente un loro tema musicale e sentire questi temi ovviamente riarrangiati, riscritti e tutto quanto, e ho detto wow che bello, e cioè nel senso vai a vederti su Wikipedia, cioè le musiche di questo gioco sono fatte da Michael Land, che era il creatore del tema della colonna sonora del primo Monkey Island, da Peter McConnell e Clint Bajakian, che sono le due capocce dietro la colonna sonora del secondo e quelli che di fatto avevano creato il sistema iMuse. Quindi cioè questo gioco potrà piacere, potrà non piacere, ma è il Dream Team, non avremmo potuto sperare di meglio nel 2022, cioè non solo da chi è scritto, ma appunto le musiche, incredibile, niente fine, non dirò altro, ne parleremo più avanti quando potremo andare più nello specifico.
Cioè, mi piace come comunque tu abbia detto all'inizio, come PSA, non vi dirò se il gioco mi piace o no e cose eccetera.
No,
però cioè, è bello sentirti così preso bene.
Occhio, sono preso bene dal contesto, da chi ci ha lavorato, da tutta una serie di cose, ma sul contenuto del gioco non ho detto niente, continuerò a non dire niente.
Ok, ci sta. È completamente in linea con quello di cui ha parlato anche prima Fabio.
10 fette di pizza a poter giocare, però no, al poter giocare il nuovo Monkey Island, ecco, quello sì.
Beh, quello tutta la vita, sì.
Il contrario letterale di quello che sta succedendo in questi giorni con il leak di GTA 6, con la gente incazzatissima.
Ah, ma e mi spiegate cos'è successo, che io mi sono perso un pezzo, scusate.
Ciao, sono Nick, io non so che cos'è successo, io so come okay, le persone hanno reagito.
Ne stavi parlando, cosa?
Oh, Dio, è quello che faccio di continuo. E fondamentalmente però ieri ho visto soltanto che su Twitter la gente si scannava perché qualcuno ha leakato, mi sembra, del footage di GTA 6 che è in development, quindi non è ancora finito in nessuna forma, cioè nessuno pensava fosse neanche finito, e dato che non è esattamente quello che ci si aspetta, la gente si arrabbia dicendo tipo è questo quello che stanno facendo, che schifo. Uno dice ma cioè qualcuno ha leakato delle robe che non sono finite, quindi che cosa volete? Tu ne sai qualcosa di più?
Io ho un'opinione su questo, è che innanzitutto l'hype è lavoro non pagato, non ogni volta che ogni volta che voi fate dell'hype, che partecipate alla macchina dell'hype, state lavorando per della gente a cui poi darete dei soldi.
Bill Hicks diceva i pubblicitari hanno rovinato il mondo e l'hanno rovinato ancora di più trovando il modo di far fare il loro lavoro ad altre persone.
Ma esattamente, no guarda che io lo trovo, quello dell'hype lo trovo un fenomeno di una tristezza infinita che genera dei mostri,
sì.
Genera dei mostri come il leak di 4 screenshot, che è un big deal solo per due motivi. Uno, per il fatto che è effettivamente un leak di un progetto in sviluppo dietro al quale ci sono molti soldi, e noi dei soldi di Rockstar cosa diciamo? Chi se ne frega, perché nel
esatto,
senso
amen,
non mi interessa. Della privacy di Rockstar diciamo chi se ne frega, e del dibattito è etico leakare della roba? Secondo me no. Ma perché più che altro magari c'è dietro il lavoro di tante persone. Io avevo visto quando c'erano stati i leak di Mario più Rabbids, avevo visto amici sviluppatori che c'erano rimasti un po' male. Quindi da un lato meglio evitare, dall'altro sono conseguenze di questo hype esasperato che crei, nel senso, insomma, Rockstar se non voleva essere leakata non si doveva vestire così. Ecco, non
Gesù.
Ma soprattutto tutte le discussioni venute fuori su Twitter eccetera sono una perdita di tempo colossale,
cioè clamorosa, sono d'accordo. Ma infatti prima di iniziare la puntata ho detto a Lorro una cosa che adesso ripeto perché lui mi ha detto è proprio giusto e quindi ora sono felice.
Oh no, quando lodo Nick, maledizione, deve ripetere quello che dice.
Esatto,
però è vero,
no,
hai detto una cosa molto giusta,
cioè che sono sempre più distante, sempre più appesantito, infastidito dal senso di entitlement che hanno i consumatori,
sì, in generale,
in generale generale rispetto a dei prodotti che vogliono consumare. Cioè, nel senso, il fatto che magari il leak che hai visto, che ovviamente è una cosa che non doveva uscire, è sbagliata, rovina anche soltanto pochi minuti della giornata di tante persone che ci lavorano, eccetera, eccetera, come hai ben detto tu. Cioè, non è per te, cioè non è che deve compiacerti. E la lavorazione di un prodotto non ti deve compiacere. Non devi costantemente avere informazioni, non devi essere sempre compiaciuto come consumatore. Cioè, è proprio quello, si lega a quello che dicevamo su Monkey Island. Cioè, è bello che esista un nuovo gioco. Lo dicevamo la scorsa settimana, che è bello che si possa giocare a una nuova cosa della saga di Monkey Island, scritta da le persone che hanno scritto quelle che ci piacciono di più.
Sì, fine.
Tutto il resto sono, cioè, livelli di castelli di sabbia costruiti sopra, che però sono fastidiosi, ragazzi. Cioè,
ma sai su cosa sono costruiti? Sul fatto che il mondo dei videogiochi è stato trasformato così tanto in uno scaffale di prodotti che chi si occupa di videogiochi ha bisogno di fomentare queste chiacchiere sull'hype, sia chi si occupa di marketing, sia chi si occupa di coprire questo marketing e quindi di fare informazione, eccetera. È un cane che si morde la coda, secondo me, di un'inutilità pazzesca, perché siamo qua tutti a parlare di giochi che non esistono, quando i giochi esistono, e siamo magari quelli che nella stessa frase si lamentano perché hanno il backlog pieno. E secondo me questo è tutto, è una roba così sbagliata. Cioè, io non voglio preoccuparmi dei videogiochi che non esistono finché non esistono. Finché un videogioco non esiste è marketing. Tipo, io sto aspettando Zelda nuovo, benissimo, so che esce, ok. Quando uscirà, cioè, nel frattempo ci sono milioni di giochi che posso giocare e che voglio giocare, e io inizio a questionare quanto ti piacciono realmente i videogiochi se invece che giocare ai giochi che ci sono passi le giornate a litigare su Twitter con gli sconosciuti su giochi che non ci sono.
Ma poi, come diceva giustamente Nick, cioè mi sembra che è una di quelle situazioni in cui più la cosa in sé è quello che rivela della mentalità di tante persone, la cosa che mi fa alzare il sopracciglio. Appunto, questo senso, Nick l'ha chiamato entitlement, mi sembra...
Intitolamento.
Intitolamento, esatto. Mi viene in mente quella volta che io continuo a trovare negativa, anche se poi il risultato c'era piaciuta. Quella singola volta in cui, trailer di Sonic fa schifo, lì non si parlava di leak, però il fatto che internet si fosse mosso, fosse insorto, a livello tale da far sì che chi realizzava effettivamente il film cambiasse le cose, non perché lo volesse cambiare a prescindere, ma perché le persone si lamentavano di questa cosa. Ok, magari in quel caso il design poi finale è migliore di quello che vedi nel primo trailer, ma il concetto che qualcuno debba ascoltare delle persone che si sentono in diritto di lamentarsi di qualcosa che non hanno acquistato, che non gli è dovuto, è una cosa completamente delirante, ed è esattamente la mentalità che viene rivelata da situazioni come questa adesso di GTA 6.
Beh, è una mentalità possessiva.
No, che quello che hai detto mi fa ridere, perché è letteralmente quello che è successo con Return to Monkey Island, giusto per chiudere il cerchio, perché se vi ricordate...
Lì, grazie a Dio, però hanno detto che, sapete che c'è, mi sono rotti i coglioni, Ron Gilbert nello specifico, e adesso semplicemente non comunico più niente.
Perché è una persona sana di mente.
Cioè, però non ci manca che avessero cambiato qualcosa. Esatto. Però sì, è vero, il meccanismo, la forma mentis è la stessa. Una cosa non mi piace e mi sento in diritto di pretendere un cambiamento, pretendere qualcosa comunque, ed è delirante come cosa.
Ma
cioè,
posso fare una piccola chiosa su questo, che mi rendo conto che sono un disco rotto, ma questo succede...
Benvenuto nel club!
Succede perché sono ormai anni che trattiamo i videogiochi come prodotto.
Sì.
Io, se ho sempre comprato i bastoncini Findus e all'improvviso la Findus decide di fare la panatura dei sofficini Findus con i Coco Pops, dico: ma siete diventati scemi?
Sono pazzi?
Come vi permettete? Questo è un prodotto che io ho sempre comprato, a me il prodotto piaceva così, state rovinando il prodotto. Questo discorso con un prodotto e un'azienda lo puoi fare. Con un autore non lo fai, e quindi sono anni che trattiamo i videogiochi come prodotti e non come opere con una loro dimensione autoriale.
E comunque anche lì, sì, sui bastoncini Findus lo puoi fare, ma anche lì poi la Findus ti può dire: scusa, ma che cazzo vuoi?
Certo, chi sei
tu, onestamente?
Però lì subentrano tutti quei discorsi del cliente che ha sempre ragione, la domanda che ha sempre ragione.
Certo,
ma anche
chiaro,
perché
chiaro.
I bastoncini Findus non sono autoriali, cioè non c'è una persona la cui espressione si manifesta attraverso i bastoncini Findus.
Ehi, come ti permetti?
Adesso Hideo Kojima presenta i bastoncini Findus. Da un'idea di Hideo Kojima.
Dio santo, vai avanti, ti prego.
No, e quindi se tu tratti il videogioco come prodotto, è un prodotto e come tale è esposto a tutta una serie di ragionamenti e anche a un giudizio e un filtro da parte del pubblico, che a quel punto è consumatore. Prima Nick mi ha triggerato parlando di videogiochi in termini di prodotti e consumatori. Mm-hmm. Ed è una roba che mi fa ribrezzo. Nei videogiochi, secondo me, ci sono autori e fruitori. Poi il fatto che ci sia uno scambio monetario in mezzo.
Non sempre, però.
Non sempre.
Sono convinto che, voglio dire, stiamo parlando di un'industria che ormai, da un punto di vista economico, sorpassa tipo il cinema, la televisione. E ovviamente quando arrivi a queste magnitudo di giro di soldi, cioè tantissima gente che lavora nel settore non la vedrebbe in questa maniera e anzi è d'accordissimo a vedere i giochi come dei prodotti. Ovviamente questo non vuol dire che siano tutte le persone, cioè per ogni Ron Gilbert ci sarà anche uno che quale Call of Duty creiamo quest'anno, non,
beh,
per sputare,
certo,
non per sputare sui Call of Duty, però nel senso, per dire, ci sono delle persone anche all'interno alla industry che vedono la cosa in quella maniera, ma non per forza deve essere così.
Beh, certo.
Stesso discorso vale per i film e per una serie di altre cose, ci mancherebbe.
Beh, ci sono dei film d'autore, ci sono dei film effettivamente di consumo.
E anche le cose di consumo possono essere divertenti.
Certo.
Cioè, anche un film di consumo, un videogioco, un Call of Duty può essere divertente. È diversa la visione che c'è dietro però. E quindi anche come ci dovremmo rapportare a quella cosa, anche se mi rendo conto che sia molto complicato.
No, certo, però secondo me vale la pena proprio come esercizio ragionare sull'autorialità dei giochi. Io prendo sempre per il culo Hideo Kojima perché...
perché fa ridere.
Perché è lui.
Lo chiamo Hideo Vanzina, cioè lui è tipo l'arrapato con la cinepresa in mano, che ci sta, eh. Però sì. Lo prendo molto in giro con il suo ego smisurato, però bisogna dargli atto che uno i sofficini li impana da paura,
esatto.
Ma due... ha mantenuto vivo il concetto di autorialità esplicita
100%.
Nei giochi, che è importante. Tra l'altro, perché i videogiochi sono sempre più grossi, sempre più AAA, in un meccanismo che secondo me tra qualche anno inizierà a implodere perché non è più sostenibile.
Necessariamente.
E ovviamente più il gioco diventa grande, più il gioco diventa una cosa fatta da 3.000 persone, più costa e più muore l'autorialità. Secondo me, io vedo e auspico a un ritorno dell'autorialità e, diamine, Monkey Island, Return to Monkey Island è l'emblema di quella che può essere l'autorialità e quindi trattiamolo come un'opera.
È che aumentando sempre di più lo scope, perché fondamentalmente poi è quello che ti aspetti dall'industria, un gioco come Monkey Island lo possono fare poche persone, poche scritto tra virgolette. Un gioco come Elden Ring, anche se hai una visione autoriale molto forte, infatti si pensa ai Kojima, ai Hidetaka Miyazaki, hai comunque bisogno dietro di un numero estremamente consistente di persone, perché lo scope che ci si aspetta da tutta una certa tipologia di giochi, cioè non ti permette di svilupparlo in house con 15 persone, e ovviamente questo diventa un grossissimo ostacolo proprio di tipo pratico all'avere un gioco che è una visione di poche persone, perché devi per forza appoggiarti al lavoro di tantissime mani e teste.
Ma sì, io qua ti aggiungo che più che altro pongo una domanda, cioè mi piace fare il parallelo con il cinema, e una volta nell'ambito del cinema c'erano prodotti di vario tipo, prodotti, c'erano i musical, c'era il film comico, poi c'era il colossal, che era la produzione molto costosa. Il mondo dei videogiochi da qualche anno si sta muovendo solo in direzione dei colossal, e il colossal in ambito videoludico è definito da un'abbondanza di contenuti. E io domando, ce n'è realmente bisogno di così tanti giochi, così tanto grossi, così tanto open world? Secondo me bastano un GTA per generazione, uno Zelda per generazione, un Elden Ring per generazione. Poi che tutti gli studi facciano questi giochi infiniti, secondo me diventa anche controproducente.
No, anche perché hai del tempo limitato delle persone da dividerti. Ma io volevo soltanto chiedere una cosa, visto che ormai questa puntata è diventata di opinione, mi piace tantissimo.
No, yes.
Ma non è questo il momento in cui in realtà, magari è la mia bolla, in realtà sono i giochi indie che hanno lo spazio che meritano cambiano rispetto a quanto era più difficile pubblicarli e crearli anni fa, mentre ora c'è tipo veramente sono gli anni delle persone che creano singolarmente o con un team di due o di tre persone dei giochi interi indie che hanno la possibilità di diventare enormi. Non solo Hollow Knight e una serie di altri giochi, ma c'è veramente tanta roba.
Vero che forse è l'ambiente indie scritto tra virgolette, però esatto, sono gli Hollow Knight, i Cuphead, gli Undertale, che poi sono quelli che per tutta una serie di circostanze per la natura, per la dimensione del gioco, permettono una visione molto più personale, molto più autoriale rispetto al giocone AAA che appunto ormai comunque è assoggettato alla, comprensibilmente, alla hype machine e quindi deve uscire ogni anno o due anni o tre anni, deve avere uno scope enorme e tutta una serie di cose.
Sono però, non mi ricordo chi ha coniato l'espressione, ma a me piace molto, è vero che ci sono moltissimi giochi indie, moltissimi sono anche molto belli e lì sopravvive, anzi c'è forte una dimensione di autorialità. Sono però giochi a AAA, cioè i giochi a AAA che sono i nostri Colossal, giochi che vengono chiamati a AAA perché tutti i giochi che hai citato, tranne Undertale e alcune eccezioni, sono giochi che hanno dietro dei grandi publisher e dei grandi budget. Ovviamente Hollow Knight è microscopico rispetto a GTA V, ma è comunque un gioco molto grosso. Quella è una dimensione bellissima, molto fertile e senza dubbio più sostenibile, ma c'è un po' una tendenza a farli diventare sempre più grossi anche lì, nel senso il meccanismo che ci ha portato da un gioco come Cave Story che era fatto da una persona sola, giocate a Cave Story è molto bello,
sì,
a Hollow Knight è stato un processo analogo a quello che abbiamo visto con i AAA. Poi ci sono delle cose miracolose come per esempio Lucas Pope, che è quello che ha fatto Papers, Please.
Ed non mi ricordavo il nome.
Ed è quello che ha fatto Return of the Obra Dinn, che è una figura rinascimentale quasi ormai fuori dal tempo, perché lui si fa tutto, lui si fa il codice, si fa la grafica, chiaro, ci mette 6 anni a fare un gioco, fa dei capolavori, fa delle cose molto belle, però è un caso quasi, sono dei casi che iniziano a essere unici. Perché...
sì, Toby Fox, sì, appunto si diceva prima, ok, potrebbe rientrare in questa categoria.
Ma sai perché esistono? Cioè, nel senso, perché esiste Lucas Pope? Perché Lucas Pope ha fatto Papers, Please, che è un capolavoro senza tempo, 9 fette di pizza che però devi dare a tuo figlio se no muore.
Sì. Ah, che rilassamento di gioco.
È un gioco tremendo, è bellissimo, però è grazie a Papers, Please che ha venduto tantissimo che poi Lucas Pope si è potuto permettere di andare avanti a sviluppare così. Sto dicendo che se volessimo un mondo con più videogiochi belli, autoriali e meno colossal e meno hype, avremmo bisogno del reddito universale in modo che tutti possano fare dei giochi piccoli bellissimi. Sì, sto dicendo.
Sì, sarebbe bellissimo.
Finalmente siamo arrivati, con tutto questo discorso è servito per arrivare a questa conclusione finale.
Al reddito universale, sì.
Sì, maggiordomi robot e reddito universale è il futuro che ci meritiamo. Non è vero, non è il futuro che ci meritiamo.
Tutte e tre le P Power Pizza Podcast stanno per propaganda, eh. Power propaganda podcast.
Era power socialismo.
Tra l'altro mi sento in bisogno di specificare, perché magari non ho capito quello che hai detto riguardante Hollow Knight prima, però Hollow Knight nasce come un progetto microscopico che non ha nessun funding,
certo,
dietro,
come Cuphead,
e
ovvio,
che è fatto
sì.
Cioè, tipo veramente da 3 persone, quindi cioè nel senso lo metterei quasi, cioè, tipo in pari a un appunto un Toby Fox, un sviluppatori singoli, perché sono veramente 3 persone dentro una stanza che hanno deciso di dedicarci la vita, e poi ha funzionato e adesso Silksong fa parte di quella macchina, anche se sono solo loro a svilupparlo e a crearlo, perché il team è rimasto immutato, almeno sembra che sia così. Ovviamente fa parte di una macchina molto più finanziata adesso.
Esatto, Kenobit, come ti sei permesso di offendere Hollow Knight?
Mamma mia, ma a me piace molto Hollow Knight, ho un sacco di amici Hollow Knight, tra l'altro, quindi non lo discrimino.
Wow, che schifo. Ok, sapete, io chi non discrimino, chi decide di darci tantissimi soldi su www.datecideisoldi.com, nello specifico scelgo di non discriminare le persone che decidono di darcene troppi, perché sono oggettivamente troppi, ovvero i calzoni. E quindi grazie. Ora il minuto, atto il secondo. Ore 6:45. La sveglia si sveglia, ma non essendo sveglia, suona. Per me è suonata. Cedetti alle suone. Sono molto confuso.
Sono molto confuso, non era parte del nick.
È vero.
Come invece Sio, il re dei cani.
Grazie Alessandro e Alessandro che ricordano tutte le settimane c'è un evento che ci rende più felici, accade dopo lunedì, martedì, e nel mentre c'erano tantissimi tipo underscore dei punti che non so come leggere, cioè, dannazione, quindi
era solo per confondere ulteriormente. Spoiler, ci siete riusciti grazie a Crioxander. E il 25 settembre vota Nicky il giusto per un'Italia più più.
Sì,
lo chiamavano il diesel dei treni.
Grazie Federico underscore, ho le orecchie piene di canguri.
Grazie a Pippo che agosto è finito e sta recuperando. Emoji di Nicola Berbardi.
Universitari AF punto esclamativo, che io me lo sto immaginando come universitari as fuck, cioè sono universitari ed brutto.
Sì. Mi viene il sospetto che l'intento fosse effettivamente quello.
Però la F è minuscola.
Questo sì, mi spiazza. Rimarremo col dubbio.
Magari è solo sussurrato. Grazie Varg, che è già in hype fortissimo per Luca e tutte le amichette che potrà riabbracciare.
Grazie ad Alberto Bitto.
Grattachetto e Fichecca ascoltano i dischi di Comtruiz. Secondo me qua dietro c'è tutto quello che Pascoli non ha mai saputo scrivere. Complimenti.
Sì, sì, 100%.
Quante canzoni ci sono? Grazie God Save the Beans.
Grazie Neinico di Esk. Questa volta ci provo e ce la faccio. Neinico di Esk. È impossibile. Neinico di Escafaone.
Nicky e Mahesh Paolini Subramania.
E grazie Salacadula Magica Bula BDB Body di Tempo.
What? Grazie Pizzette che ci supportate, che permettete l'esistenza su questo piano della realtà di Power Pizza. Grazie anche se lo ascoltate su www.powerpizza.it, su cui vi invitiamo a fare un giro perché adesso c'è la nuova grafica bellissima del Dottor Pira.
Grazie se guardate i reel che stiamo mettendo, che Loro
no,
sta
ma
mettendo.
Ma perché non lo perché lo dici quando sono 10 giorni che non li metto?
Perché ci sono. No, è troppo tempo che non diciamo che abbiamo un account di Instagram @powerpizzapodcast 1112223333. Non lo dicevo da tantissimo, sono molto felice. Ogni tanto ci sono dei reel di Loro, ma soprattutto ci sono delle storie. Ciao.
Allora, questa settimana ci saranno perché eravamo in tre, in due, non sapevo che reel fare, maledizione. E grazie infatti anche a Kenobit che ci ha deliziato con la sua presenza. E raga, scusate se è venuta fuori una puntata riflessona sui videogiochi.
Bello.
Ma a me piacciono molto. So che molti e molti di voi si saranno sparate nei piedi, ma grazie a Kenobit per aver permesso questa puntata.
Ma posso fare un lancio social, visto che vogliamo liberarci?
Sì, devi.
All'attualità abbiamo lanciato nell'ecosistema di Livello Segreto, che è www.livellosegreto.it, abbiamo lanciato la nostra istanza di Bookworm, che si chiama lore.livellosegreto.it, che è una piattaforma come Goodreads di Amazon, ma senza Jeff Bezos in mezzo, e nostra soprattutto, quindi moderata da noi, gestita da noi, così, dove potete condividere cose su libri, fumetti. Per esempio, oggi avrei, se non avessi parlato di astinenza da Monkey Island, avrei parlato della trilogia dei tre corpi, che della quale tra l'altro sì, ho parlato nella puntata 40, ho studiato.
Ok, aspetta, ti prego, visto che ci stiamo lanciando di testa nell'after show, dimmi qualcosa nell'after show perché sono curiosissimo. Pizzette, per tutti voi e tutte voi, ci sentiamo settimana prossima. Grazie Nick, grazie Sio, stavo dicendo buonanotte, grazie Kenobit, ma soprattutto grazie Lorro, e alla prossima settimana. Da Lorro è tutto, pizza e chiudo.
Pizza e chiudo.
E invece da Nick il giusto, che per favore non fate come dicono i calzoni, non votate questa domenica Nick il giusto, votate le cose in cui credete, però andate a votare se lo potete fare.
E soprattutto votate le cose reali, grazie.
Esatto.
Mi immaginavo ciao. Questo Nick, non votate, cioè il vero messaggio anarchico.
No,
non votate, dice Nick.
Poi
ancora Loro, sto facendo la cacca, non puoi entrare in casa mia nel bagno in maniera silenziosa, mettermi un microfono davanti per registrare in maniera professionale questa sigla e chiedermi di dire powerpizza.it, dateci dei soldi.com. Vabbè.